Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 7. Proviamo ad approfondire, anche alla luce dei Vangeli, il tema della seconda venuta. Seconda parte. Capitolo 7, paragrafo 1. La grande tribolazione e la seconda venuta intermedia nel Vangelo di Matteo. È bene continuare l'approfondimento di questo brano escatologico del capitolo 24 del Vangelo di Matteo, perché il Gesù che sul Monte degli Ulivi parlava ai discepoli che lo interrogavano sulla sua prossima venuta e sulla fine del mondo, così prosegue. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, comprenda chi legge, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi si troverà sulla terrazza non scenda a prendere nessuna cosa di casa sua. E chi si troverà nel campo non torni indietro a prendere il mantello. Guai alle donne incinte e allattanti in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non debba avvenire d'inverno o di sabato, perché vi sarà allora una tribolazione sì grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, non scamperebbe anima viva, ma in grazia degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: ecco il Cristo è qui, oppure è là, non gli credete. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, che faranno grandi portenti e prodigi, da sedurre anche gli eletti, se fosse possibile. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno: ecco, è nel deserto, non vi andate. Ecco, è nell'interno di una casa, non ci credete. Perché, come il lampo esce dal levante e si mostra fino a ponente, così pure sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, qui si raduneranno le aquile. La domanda iniziale fatta a Gesù, seduto sotto gli ulivi del Monte degli Ulivi, era sui segni, cioè quali sarebbero stati i segni della seconda venuta e, ripeto, e i segni della fine del mondo. I primi trattati nel capitolo 24 e i secondi nel capitolo 25. Gesù continua il suo discorso sulla seconda venuta, che non sarebbe stata quella della fine, perché, anzi, il Vangelo avrebbe dovuto essere prima predicato in tutto il mondo, e precisa che quando si vedrà dunque il segno della abominazione della desolazione, predetto dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, allora, a causa dei disastri provocati dall'uomo, ci sarà un fuggi-fuggi generale, perché molti posti diventeranno insicuri e guai a non cercar scampo. Vi sarà da sperare che questa fuga non debba avvenire nel mezzo dei rigori stagionali o quando la gente sarà tranquilla e inavvertita in festa. Perché veramente accadranno cose catastrofiche, quali mai sono state viste fino ad ora, cioè fino al tempo di Gesù e degli Apostoli, né mai più vi saranno, cioè mai più, sino alla fine del mondo. Per inciso, se di tali cose catastrofiche collegate alla sua venuta mai più ve ne saranno sino alla fine del mondo, significa che esse intervengono nel corso della storia e non alla sua fine, no? E se i giorni della grande tribolazione non fossero abbreviati, continua Gesù, l'umanità intera perirebbe. Questa è una ulteriore conferma che qui non si parla della fine del mondo, ma di una fase intermedia della storia, tale da far pensare ad un finimondo, ma che non lo è, perché l'umanità continuerà a sopravvivere. Anzi, Gesù a riguardo precisa che quei giorni saranno abbreviati, perché altrimenti nessuno sarebbe scampato. Siamo dunque sempre in linea con l'Apocalisse di San Giovanni, che parla anch'egli di grande tribolazione, di sconfitta delle due bestie e di un terzo dell'umanità che perisce, ma con la vita che continua per i cosiddetti 1000 anni. È dunque chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, a voler prestar fede al Vangelo, Gesù accenni in forma velata ad avvenimenti che devono accadere nel corso della storia e non alla fine del tempo. Ora, finalmente, voi potete capire che solo l'equivoco di Sant'Agostino, con la sua retrodatazione della venuta di Apocalisse 19 al momento della resurrezione, con conseguente eliminazione della grande tribolazione dell'Apocalisse con la venuta intermedia e il conseguente millennio di pace, possono aver determinato un accecamento pregiudiziale di tal genere da parte dei teologi ufficiali nell'interpretazione del Vangelo di Matteo. Accecamento che peraltro non deve stupire. In questo momento di apostasia nelle stesse gerarchie, perché è ciò che avvenne anche in merito alla prima venuta di Gesù nei confronti di scribi e dottori della legge, è la stessa storia che si ripete. E viene allora il dubbio se questo accecamento non sia proprio un segno che ci deve far pensare al rischio di una venuta prossima dell'Anticristo, visto che l'andamento odierno della società umana a livello mondiale. In questo secondo brano si introduce poi il concetto della abominazione della desolazione, introdotta nel Tempio Santo, il che non può non far pensare per analogia a quel passo dell'Apocalisse che avevamo già menzionato, dove si parlava della città santa, dove peraltro c'è oggi la Basilica di San Pietro e la sede del Vaticano, rimasta per 42 mesi in balia dei pagani, con l'inevitabile corollario che avrebbe fatto da contorno ad una tale situazione. Nel suddetto brano di Vangelo, la grande tribolazione non può infatti non richiamare all'attenzione quell'analoga grande tribolazione dell'Apocalisse che si conclude con la distruzione della gran città, Babilonia la Grande. Ma come nell'Apocalisse le due bestie vengono sconfitte e inizia il millennio di pace, qui in Matteo Gesù dice che una tribolazione di quel genere non vi sarà mai più, forse perché inizierà con la sconfitta dell'Anticristo e soprattutto con l'incatenamento di Satana il regno di Dio in terra nel cuore degli uomini. Quindi questo significa che Gesù non allude qui alla fine del mondo, perché di quella, in Matteo, Gesù parlerà e con estrema chiarezza, che non lascia adito a dubbi interpretativi, solo nel capitolo successivo, dove, anziché di grande tribolazione, Gesù parla della resurrezione dei morti e del giudizio universale. Bisogna tenere conto del fatto che in questa profezia Gesù parla con lo stile tipico con cui parlava ai profeti dell'Antico Testamento. Al riguardo, i teologi positivisti dell'Ottocento, alla Renan e alla Loisy, tentavano di demolire la divinità di Gesù e lo schernivano dicendo che Gesù, nei suoi discorsi, non aveva fatto altro che copiare le parole dei profeti dell'Antico Testamento. È un concetto che rivela la superficialità ideologica della loro analisi. Era il Verbo, parola di Dio, quella che parlava ai profeti. Gesù, l'uomo Dio, nel quale il Verbo si era successivamente incarnato, non faceva altro che ripetere se stesso, parlando ancora meglio dei profeti.